Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Ho trovato, grazie ai miei potenti mezzi, per inciso è amministrativo.it i miei potenti mezzi, un sistema che recensisce e indicizza solo le risorse provenienti dalla pubblica amministrazione oppure tutte le risorse che assolvono a un pubblico servizio, quindi anche sindacati, rappresentanze di categorie e quant'altro, perché una funzione, un servizio pubblico, quello di rappresentare tanti cittadini, lavoratori e quant'altro. Bene, amministrativo.it mi segnala oggi un articolo che compare sul sito della FNSI, Federazione Nazionale Stampa, eccetera, eccetera, che parla di Radio Radicale. Sostanzialmente dice: c'è un problema della chiusura, non vogliono dare la convenzione, rinnovare la convenzione, quindi non li vogliono pagare. Hanno degli archivi che meritano di essere tutelati e difesi in tutti questi anni, e quindi facciamo la battaglia. E per raccontare questo dicono che cominciano a parlare anche con altri soggetti che si sono posti il problema della tutela dei contenuti. Ora, se non ricordo male, Radio Radicale da tempo, ma da tanti anni, distribuisce tutti i propri contenuti in Creative Commons. Andiamo a controllare, eccolo qui, sono Creative Commons attribuzione, quindi contenuti totalmente gratuiti. Una prospettiva di condivisione delle informazioni tipica del vecchio web che dovremmo tutti recuperare. Io su civile.it ho messo pure questo strumento, questa licenza, aggiungendo che è non commerciale. Quella di addirittura Radio Radicale permette l'uso commerciale dei propri contenuti senza pagare niente a loro. Ok? Però nel momento in cui leggiamo la notizia riportata alla Federazione Nazionale della Stampa, si parla di ordini giornalisti, varie dichiarazioni, per farla breve, di esponenti del mondo del giornalismo che dicono: signori, è una balla, ok, leggo, la balla della rete libera non funziona. I contenuti hanno un valore e non possono essere divulgati gratuitamente. L'opposto è Radio Radicale. Per questo motivo, come federazione, ci stiamo muovendo per contribuire a definire paletti e norme che mettano un argine al furto di notizie, e siamo al lavoro per organizzare incontri, eccetera, eccetera, sulla nuova direttiva. Ha osservato Giulietti, quindi questa persona è Giulietti, scusate, non sono esperto di questi ambiti. Ora, qual è il punto principale? Sono affermazioni di principio, il mio lavoro va pagato, perfetto, però afferma che la balla della rete libera non funziona. Ora, se è vero che io sono autore di quello che dico, quello che creo, è vero anche che ci sono dei contesti dove i contenuti nascono per essere divulgati gratis. Quindi, altro che balla, i comunicati stampa nascono per essere divulgati e diffusi gratuitamente. È solo un modello di business diverso. Quando mi dice la balla della rete libera non funziona, lui sta assumendo che internet sia, per definizione, un canale di distribuzione commerciale. Allora, non è questo internet per natura. Per natura internet è internet, cioè rete di reti interoperanti, interdipendenti, collegate le une con le altre, che scambiano informazioni gratuitamente. Quando uno non vuole che la rete internet diffonda informazioni gratuitamente, allora mette dei blocchi, delle password, degli abbonamenti e le sottoscrizioni. E la rete internet è talmente per natura aperta che consente tutti i modelli commerciali. Nel momento in cui si dice che il diritto d'autore va protetto e nessuno lo deve copiare, si sta sostanzialmente dicendo che tutta la internet deve essere come la vuole lui o gli editori e quant'altro. Questo è uno di quei motivi che fanno finta di non capire essere il vero motivo per cui la rete è ostile a queste dichiarazioni. Però, volendo restare al di fuori della partigianeria mia di voler difendere una rete aperta, e che sono più che convinto che la balla non è mia, prendiamoci il tempo di vedere come nascono gli articoli dei giornali. Qui viene detta una frase molto molto importante. Dobbiamo contribuire a definire paletti e norme che mettano un argine al furto di notizie. Ecco, si sta parlando di furto di notizie, non furto di articoli. Se pensate come scrivono i giornalisti leggono dai blog, dal mio sito prendono i contenuti che vedo il giorno dopo uscire immediatamente e nessuno li aveva affrontati prima, li rielaborano, costruiscono degli approfondimenti meravigliosi, e questo è il meccanismo naturale esistente in natura, nella natura umana, del uno dice, l'altro riferisce che l'altro ha detto, oppure rielabora e esprime e mette del valore aggiunto che permette di creare una pubblica opinione, delle riflessioni, dei pro e dei contro, non il furto della notizia. La notizia è di tutti, non è soggetta a monopolio. Attenzione, che queste impostazioni, queste frasi sono gravissime, perché sostanzialmente impedirebbero al giornalista di riportare la notizia che altri hanno già dato. Se parliamo di furto di notizie, ok? Perché la notizia è il fatto. L'articolo e il commento sulla notizia, invece, quello è un articolo. Quindi parliamo di furto di articoli. Però se io metto un articolo gratis, come fosse un comunicato stampa, chiunque lo potrà leggere. Posso dire che non va utilizzato per finalità commerciali, se qualcuno lo fa, lo stronco. Quindi posso mettere dei lucchetti informatici o dei lucchetti legali. È semplicemente, però, nel momento in cui vado sul web, io mi metto in pubblico, come se io esco in strada e in strada chiunque mi può vedere. Non posso dire no, un attimino, in strada ci va solo chi vende i panini imbottiti all'angolo delle strade per mangiare, per chi vuole mangiare. Ecco, questa è un'impostazione scorretta. In più, dire che appunto le notizie sono un'esclusiva significa che i giornali tra di loro non dovrebbero nemmeno più continuare a ripetere le informazioni che uno dà dall'altro senza aver pagato la fonte iniziale. E su questo punto c'è un malessere poco approfondito da parte dei giornalisti, dal mondo della stampa e anche di chi legge. Però quando noi leggiamo delle notizie raramente troviamo la fonte. Questo una volta non era così, la fonte veniva sempre citata con grande evidenza. Adesso siamo abituati a vedere alla radio, a vedere la TV o a sentire alla radio. Ma che cosa ne pensa lei di che si dice questa cosa? Che cosa ne pensa lei di questa affermazione? E si sta dicendo che c'è un'affermazione esistente, ma non è vero, non esiste questa affermazione, si chiede di commentarla. Questo meccanismo è il tipico meccanismo indispensabile a sviluppare una fake news. Il libro Credimi, sono un bugiardo spiega esattamente il modo in cui la calunnia è un venticello ma poi diventa una tempesta. E sono meccanismi che non è che ha descritto questo libro e basta, però li ha descritti oggi, ma il venticello diventa tempesta. Il barbiere di Siviglia lo conosciamo tutti. Quindi il punto qual è? Il punto è che le notizie sono di tutti, i commenti sono di alcuni. Più i giornalisti si rifiutano di citare le fonti e si appropriano loro dei contenuti altrui, dando loro le informazioni come se le avessero trovate loro sul campo o quant'altro, ecco, loro sono i primi che fanno il furto del approfondimento delle riflessioni altrui senza farle proprie, senza argomentarle, riportandole solo in modo parziale, in modo enfatizzato che e coinvolge emotivamente, ma non porta a una crescita culturale o a un approfondimento culturale da parte di chi ascolta. Quindi attenzione, perché Questa ricerca è richiesta di essere esclusiva, contro il furto delle notizie, dice questa persona che non conosco, e qualcosa che già oggi i giornalisti stanno facendo tra di loro. Il problema però non è impedire ai giornalisti di fare il loro lavoro e di scrivere articoli. Il problema è che qualcuno che si occupa di questa materia dovrebbe dire ai giornalisti: guarda che se non citi il tuo collega che ha fatto quell'affermazione, quell'approfondimento, ebbene tu non stai facendo un buon giornalismo. E quindi incentivare chi invece fa un buon giornalismo. Come vedete, dietro a delle affermazioni belle, evidenti,